Vorrei che aprissimo la nostra Bibbia stasera nel Salmo 84. Salmo 84. Prima di leggere però il Salmo 84, vorrei leggere insieme a voi Genesi, capitolo 1. Vorrei ricordarvi stasera che siete stati creati per regnare. Non è una brutta notizia.
Io voglio Mercurio.
Eh?
Voglio Mercurio.
Mercurio?
Mercurio.
Che senso?
Il pianeta.
Sulla Terra, non sugli altri pianeti. Quindi la mia preoccupazione stasera è quella, prima di tutto, di ricordarvi che siamo stati creati con uno scopo. Non siamo stati creati per difenderci, siamo stati creati per regnare. Non siamo stati creati per aspettare il ritorno di Gesù, siamo stati creati per regnare. Non siamo stati creati per attendere un momento particolare che ci possa far uscire dalla crisi nella quale siamo, noi siamo stati creati per regnare. Amen.
Amen.
Alleluia. Genesi capitolo 1, il versetto 26. Dice così: questo è il progetto di Dio. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicate, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Siamo stati creati per
regnare.
Per regnare. Dio ha detto una cosa molto importante al versetto 26. Questo è il progetto di Dio, il pensiero di Dio per la tua vita. Lo puoi dire insieme a me? Questo è il progetto di Dio per la mia vita. Per la mia vita. Non solo per la persona accanto a te, ma prima di tutto per la tua vita. Tu, proprio tu che stai ascoltando, proprio tu che stai vedendo, proprio tu che stai rivedendo, proprio per te. Versetto 26: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia
dominio.
Chi è che deve avere dominio?
L'uomo.
Dove deve avere dominio? Sulla
terra.
Voglio farvi notare una cosa molto importante: che Dio si è tolto dall'equazione. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e non disse: e noi avremo dominio. Non disse: noi regneremo. Disse: l'uomo avrà dominio, l'uomo regnerà. Dio ha creato l'uomo, al versetto 28, e ha dato all'uomo un mandato, dicendo: siate, li ha benedetti, gli ha detto: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate. Non ha detto domineremo, non ha detto regneremo, ha detto voi. So che non è facile a volte accettare questo concetto, ma la verità descritta in Genesi 1, 26, 27 e 28 è la seguente: Dio è il Dio di Adamo, ma Dio, da quando ha creato l'uomo, regna sulla terra attraverso l'uomo.
Amen.
E non in maniera isolata.
Amen.
Da quando Dio ha creato l'uomo, ogni cosa, ogni singolo atto che lui ha fatto sulla terra era la risposta alla preghiera di qualcuno. Dio non ha mai agito in maniera isolata dopo la creazione del mondo. Noi molto spesso chiediamo a Dio di cambiare circostanze, e Dio sta aspettando che siamo noi a cambiare. E voglio leggere qualcosa dal Salmo 84 che è straordinario, perché quello di cui parleremo stasera forse cambierà in un certo senso il tuo modo di vedere Dio e il tuo modo soprattutto di vedere te stesso davanti agli occhi di Dio. E voglio farti vedere stasera quanto Dio si è identificato con l'autorità che ti ha delegato una volta e per sempre. Vi ricordate quando Mosè si ritrovò davanti al Mar Rosso, ve lo ricordate? Aveva il faraone dietro con tutto l'esercito, il Mar Rosso davanti e il popolo che gli gridava accanto.
Stavo pensando.
È vero o no? Ve lo ricordate? In Esodo capitolo 14. È arrivato a un certo punto, il popolo si lamentava e anche Mosè si lamentò davanti a Dio dicendo: che dobbiamo fare? Abbiamo l'esercito dietro, abbiamo il mare davanti e qua se non faccio qualcosa c'è un popolo che sta per lapidarmi. E Dio disse: perché gridi a me? Di a questo popolo che si mette in marcia e tu stendi il bastone e apri il mare. Chi è che apre il mare? È chiaro che è Dio che apre il mare, ma Dio ha bisogno di qualcuno che lo lasci intervenire sulla terra. E Dio, da quando ha creato l'uomo, non fa mai niente senza che un uomo gli dia, posso usare l'espressione, il permesso di agire. Questo è il motivo per il quale quando Eva mangiò il frutto, tentata dal serpente, Dio non poté impedirlo. Perché Dio ha creato l'uomo libero. Salmo 84. Vorrei leggere insieme a voi, sarebbe bello leggerlo tutto e meditarlo tutto, però vorrei soffermarmi stasera su quattro versi in maniera particolare, dal verso 4 al verso 7. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, Dio la trasforma in un luogo di sorgenti. State leggendo la vostra Bibbia? Cosa trovate scritto? Quando attraversano la valle di Baca? Quando attraversano la valle di Baca, Giuseppe?
La trasformano in luogo di sorgenti.
Chi? Essi la trasformano in un luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizione. Essi vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a Dio in Sion. Vedremo stasera come è possibile regnare sulla terra e vedere Dio all'opera nella nostra vita. Versetto 4. Beati, c'è una beatitudine. Beati coloro che abitano nella tua casa. Qual era la casa del Signore anticamente? Nell'Antico Testamento la casa del Signore era il Tempio, no? Tabernacolo, prima il Tabernacolo, poi ci fu il Tempio di Salomone, poi più avanti il Tempio di Erode. Ok? La casa dell'Eterno era un edificio. Ora la Bibbia dice anche che Dio non abita in luoghi fatti da mano d'uomo. È vero? Paolo ci rivela qualcosa di straordinario, in realtà Gesù ci rivela qualcosa di straordinario già da Giovanni capitolo 2, quando parlando del Tempio si riferiva al suo corpo che è la Chiesa. Ricordate? E Paolo ci rivela nella lettera ai Corinzi, in Prima Corinzi, in Seconda Corinzi, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Andiamolo a leggere, dai, un attimo, così ci rinfreschiamo la memoria. In Prima Corinzi, al capitolo 3, versetto 16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Guardate il capitolo 6, versetto 19, Prima Corinzi 6, 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Ora, qua dice: beati coloro che abitano nella tua casa. Nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, questa espressione si dovrebbe leggere in questo modo: beati coloro che abitano la casa dell'Eterno. Cioè che si rendono conto di ciò che Dio ha fatto della loro vita. Beati coloro che vivono e si rendono conto che loro sono la casa dell'Eterno. E questo ha a che fare con l'identità. Beati coloro che comprendono la loro identità. Beati coloro che comprendono che Dio ha fatto in loro qualcosa di straordinario che nessuno potrà mai cambiare, che nessuno potrà mai alterare. Dio ha fatto di te la sua casa, Dio abita dentro di te. Dopo Cristo, praticamente, Emmanuel significa Dio con noi. In realtà la parola, il nome Emmanuel significa Dio abita dentro l'uomo. E da Cristo in poi c'è una nuova generazione di figli riempiti con la presenza del Padre. Beati coloro che abitano nella tua casa. Beati coloro che ti lodano del continuo. Ricordate Davide cosa disse, Salmo 34, quando era perseguitato da Saul? Quell'espressione bellissima, disse: io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Sono coloro che hanno deciso di lodare Dio non per quello che ricevono, ma prima di riceverlo. Anima mia, benedici l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Anima mia, benedici l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Salmo 103. Non è vero o no che molto spesso ci dimentichiamo le cose meravigliose che Dio fa nella nostra vita? È vero o no che quando a volte arriviamo davanti a un problema, davanti a una circostanza difficile, pensiamo: mizzi che ora però, questo è difficile, ora però chissà, sì, è vero, il Signore nel passato ha fatto cose grandi, però questo è troppo grande. E noi troppo spesso ci dimentichiamo. Se vuoi sapere se Dio ti libererà del problema attuale che hai o che stai vivendo, guarda indietro e considera tutti gli ostacoli che hai passato. Se io penso a tutte le volte che Dio è intervenuto nella mia vita in maniera soprannaturale, quelle volte quando dicevo: è impossibile, caccia e resto secco, questa non è possibile superare. E dopo anni mi guardo indietro e dico: grande è la tua fedeltà. La sua fedeltà è veramente per ogni età, per ogni giorno, per ogni settimana, per ogni anno, per ogni stagione, per ogni situazione, per ogni valle che stai attraversando, per ogni gigante che stai affrontando, per ogni montagna che è davanti a te. La sua fedeltà non viene mai meno, ed è importante che noi lodiamo Dio prima di vedere il miracolo. A volte i problemi arrivano proprio subito dopo che hai lodato. E tu pensi: Signore, ma come, ti ho lodato e sono arrivati i problemi? Il Signore ti risponde e ti dice: pensa se non mi avessi lodato. Io racconto sempre questa testimonianza. Quando ero a Palermo un giorno, stavo con la motocicletta e lodavo, sentivo nel mio cuore lodami, e cominciamo a cantare, a gridare, a squarciagola. Le persone accanto a me per strada mi prendevano per pazzo. Sentivo la presenza di Dio così forte, ero lì che stavo guidando e cantavo, lodavo, avevo il casco. Avevo la visiera abbassata e le persone sentivano... alzavo la camera, alleluia! È arrivato un certo punto, proprio quando la presenza di Dio era straordinaria, non chiudevo gli occhi, mentre guidavo. Una macchina gira all'improvviso, ci vado a sbattere contro e faccio un volo di 3 metri per aria. Avevo il piumino d'oca nuovo appena comprato, una macchina mi si è fermata a 10 centimetri, mi alzo, mi tocco, nessun osso rotto, nessun graffio, il piumino d'oca, ho fatto 3 metri sull'asfalto, neanche un graffio, una cosa incredibile, neanche, sai, una piccola abrasione, niente. Mi alzo da terra e vedo le forcelle della moto tutte storte. Ero dispiaciuto perché mi avevano regalato quella moto, era bellissima, c'era affezionato. La metto sul cavalletto, mi appoggio al muro, così, col casco di qua, mano in tasca, dicevo, Signore, ma perché? Perché è successo? Signore, come? Io ti stavo lodando con tutto il cuore. Sento la voce di Dio che mi dice, pensa, se non mi avessi lodato, cosa sarebbe successo? A volte Dio suscita una lode nella tua bocca, non per quello che è successo di bello, ma per la cosa brutta che sta per arrivare. Non voglio scoraggiare nessuno, ma a volte è così. Dio mette in te una gioia soprannaturale, una pace immensa. E fiumi di lode escono dalla tua bocca, magari per qualche notizia particolare che sta per arrivare. E voglio dirti, se succede questo, Dio ha già preparato la soluzione per te. Quindi stai tranquillo, perché tutto quello che succederà coopererà al tuo bene. Beati coloro che ti lodano nel continuo, dice qua al versetto 5. Beati coloro che ripongono la loro forza in te. Quante volte abbiamo cercato di affrontare le situazioni con la nostra forza, con le nostre capacità, con la nostra esperienza? L'esperienza può essere un grande consigliere, ma l'esperienza può essere il più grande inganno della nostra vita. L'esperienza molto spesso può essere un ostacolo al nostro progresso, perché a volte noi consideriamo tutto quello che abbiamo davanti attraverso l'esperienza, e l'esperienza non deve avere l'ultima parola nella nostra vita, perché se stiamo giudicando il nostro futuro, i nostri sogni, le nostre ambizioni mediante l'esperienza, noi non andremo avanti. Perché noi diremo, ci ho provato ieri e non è successo. Ci ho provato un anno fa e mi è andata male. Ma sapete, a volte Dio ci dà delle parole e noi prendiamo quelle parole e le applichiamo immediatamente nella nostra vita. Ma noi dobbiamo comprendere non solo quello che Dio vuole per la nostra vita, ascoltate, ma anche il tempo che Lui ha stabilito. A volte Dio ci parla e noi pensiamo, è ora. Dobbiamo affrontare le cose non con la nostra forza. Zaccaria dice, non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice l'Eterno degli Eserciti. Non è per la nostra capacità, non è per la nostra esperienza. Vi ricordate Gesù quando disse a Pietro, prendi il largo e gettate le reti. Cosa dice l'esperienza a Pietro? Signore, abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Poi non puoi dire a un pescatore di andare a gettare la rete di giorno, perché è la cosa più stupida da fare. L'esperienza può essere l'ostacolo al più grande miracolo nella tua vita. L'esperienza non deve avere l'ultima parola. L'esperienza è un buon consigliere, ma non può essere la tua guida. Beati coloro che ripongono in te la loro forza. In te. È Dio che deve avere l'ultima parola. È lo Spirito Santo colui che ti deve dire cosa fare, quando fare, con chi fare, in che modo fare, non la tua esperienza. La tua esperienza ti può consigliare, ma non ti può guidare. Amen. Beati coloro che hanno in cuore le tue vie. Nel cuore, le tue vie. Noi troppo spesso pensiamo che Dio abbia a che fare con noi nel modo in cui facciamo le cose. A volte noi pensiamo che Dio ci benedice perché stiamo facendo le cose bene o perché le stiamo facendo correttamente. Quante volte le comunità sono convinte che Dio li benedice perché stanno predicando la cosa giusta? Beh, Dio ci benedice, il motivo per il quale ci benedice è perché Dio è d'accordo con noi. Non è così. Le comunità nell'arco degli anni cambiano modo di predicare, modo di vedere, cambiano visione, cambiano dottrina, cambiano il loro modo di gestire le situazioni. Dio non benedice perché è d'accordo con te. Dio benedice perché le stai facendo con tutto il cuore. Dio non benedice perché fai le cose bene, ma perché le fai sinceramente.
Amen.
Amen. Ecco perché dobbiamo essere sempre pronti al cambiamento, essere sempre pronti alla parola dello Spirito Santo. Quando Lui ci dà una parola e cambia la nostra direzione. Vi ricordate Davide quando si preparava per la battaglia? Signore, dovrò andare contro di loro? E Dio disse, vai, io li darò nelle tue mani. Parliamo dei Filistei, seconda Samuele capitolo 5. Subito dopo quella battaglia disse, Signore, andrò? E il Signore disse, no, ora devi aspettare. E quando sentirai un passo sugli alberi, allora quello è il momento in cui devi attaccare. L'esperienza può essere veramente un ostacolo e non permetterti più di ascoltare Dio con tutto il tuo cuore. Beati coloro che hanno in cuore le tue vie, non nella mente, nel cuore. Dio ti guida attraverso il cuore. Dio ti parla attraverso il cuore. Dio ti ispira attraverso il cuore. Ed è attraverso il tuo cuore che Lui lavora, che Lui dirige la sua volontà per mezzo della tua vita. E dice qua al versetto 6, quando attraverso la valle di Baca. Sapete cos'è la valle di Baca? La parola Baca significa lacrime, significa dolore. Quando attraversano la valle delle lacrime, quando attraversano la valle del dolore, essi la trasformano in un luogo di sorgenti. Guardate queste beatitudini, rileggiamo il versetto 4 e il versetto 5. Beati coloro che abitano nella tua casa, che ti lodano del continuo, che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in un luogo di sorgenti. E la prima pioggia la ricopre di benedizione. Ed essi vanno di? Essi vanno di? Dice qua al versetto 7, di valore in valore. Fratelli, sorelle, noi non dovremmo mai pregare per la benedizione di Dio nella nostra vita. Noi non dovremmo mai pregare per la benedizione di Dio nella nostra vita, perché la benedizione di Dio è già nella nostra vita. Salmo 23, ve lo ricordate? L'ultimo versetto, per certo. Beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni. Non devi chiederlo, non le devi supplicare, sono con te. Io vorrei che tu incominciassi a credere che la benedizione di Dio sopra la tua vita sarà talmente tanta da rendere la cosa pure imbarazzante.
Amen. Gesù Signore.
Meno male. E lui è il Signore dei
signori.
Signori. Lui è il Re dei re. È possibile regnare su questa terra. È possibile vedere il regno di Dio in manifestazione su questa terra. Quando attraversano la valle delle lacrime, essi la trasformano in un luogo di sorgenti. Sii consapevole di chi tu sei. Tu sei la casa di Dio. Tu sei la roulotte di Dio. Tu sei la casa mobile di Dio. O una roulotte o un camper, non lo so, fai tu. L'importante è che sia Dio a guidare. Ok? Ovunque tu arrivi, lui arriva. La presenza di Dio non dobbiamo andarla a beccare da qualche parte. Andrò in quella conferenza, vado in quella comunità, o vado ad ascoltare quell'uomo, gloria a Dio. È importante andare, frequentare, ascoltare le persone che hanno qualcosa da dirci da parte di Dio, ma non dovremmo mai dimenticare che noi siamo la casa di Dio.
Amen.
Amen? Noi siamo la dimora itinerante di Dio.
Amen.
Sulla terra. Beati coloro che ti lodano del continuo. Hai problemi economici? Loda Dio con tutto il cuore. Hai problemi fisici? Loda Dio con tutto il cuore. Hai problemi a casa, nel tuo lavoro? Loda Dio con tutto il cuore, perché Dio sta per fare qualcosa di grande nella tua vita. Non lodarlo per quello che hai ricevuto, lodalo per quello che sta per accadere, perché la lode è il linguaggio della fede. Io so che il mio Redentore vive, io so che Dio si prende cura di me, io so che per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Non sono io che devo cercare la benedizione, è la benedizione che è allippata a me. Alleluia. Voglio che la mia vita sia talmente benedetta da renderla quasi imbarazzante. Del resto, cos'è la beatitudine se non questa? La parola beatitudine significa serenamente felice, pienamente felice, significa prospero, significa benedetto, significa uno che sta godendo al punto tale da essere ammirato e invidiato. Beati coloro che ripongono in te la loro forza e che hanno in cuore le tue vie. Perché? Questo è il risultato della loro vita. Quando passano attraverso la valle delle lacrime, essi la trasformano in un luogo di sorgente. Quando noi passiamo la valle delle lacrime, pensiamo che stiamo attraversando un deserto. E forse lo è, ma una cosa è certa. Noi siamo chiamati a trasformare quel deserto in un luogo di sorgente.
Amen.
E attraverso la nostra fede scenderà pure la pioggia.
Amen. Gloria a Dio.
E non solo ne goderemo noi, ma ne goderanno tutti coloro che saranno accanto a noi.
Amen.
Ed essi vanno, dice al versetto 7, essi andranno di
valore
in valore. Dillo per favore insieme a me. Io sto crescendo. Io mi sto evolvendo con il Signore, io sto crescendo con Dio, io sto diventando migliore. Tu non stai diventando peggiore, tu stai diventando migliore. E sarai sempre più anormale, alleluia. Sarai sempre più alieno su questa terra. Essi vanno di valore in valore. La tua vita non è che acquista valore, ma tu comprenderai quanto valore sta prendendo la tua vita man mano che la tua mente si rinnova e comprendi i principi del regno di Dio. Essi andranno di valore in valore e infine, quando sarà, compariranno davanti a Dio.
Amen.
Amen. Lo rileggiamo insieme. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati coloro che ripongono in te la loro forza e hanno in cuore le tue vie. Quando passano, quando attraversano la valle di Baca, posso parafrasare, essi regnano. Quando attraversano la valle di Baca, essi regnano. La valle di Baca non mi porterà in ginocchio. La valle di Baca mi troverà in ginocchio. Questo è molto importante che noi lo dichiariamo. Il nemico non mi metterà in ginocchio. Il nemico mi troverà in ginocchio mentre lodo Dio con le mani alzate. Il nemico non mi butterà la faccia a terra. Il nemico mi troverà con la faccia a terra ad adorare il mio Dio. E dichiarando che Lui è santo, che Lui è meraviglioso, che Lui è mio Padre e che nessuno può toccare la mia vita. Alleluia. La valle di Baca ti deve trovare lodando. Qualunque cosa accadrà nel nome di Gesù, tu la trasformerai in un luogo di sorgenti. Le persone verranno davanti a te, ti chiederanno: ma come fai a trasformare tutto quello che tocchi? Come fai che ogni cosa nella quale tu sei coinvolto sembra che c'è una benedizione costante e continua? Situazioni che non si smuovevano, che non cambiavano, appena sei arrivato tu cominciano ad arrivare i cambiamenti. Come fai? E tu potrai dire: ho imparato a regnare. Io so che sono stato creato per questo. La mia casa, la mia vita è un'agenzia per la trasformazione del territorio. Noi siamo agenti di cambiamento. Siamo stati mandati sulla terra per trasformarla, per portare la benedizione di Dio. Alleluia. Siamo agenzie governative. La tua casa è un'agenzia governativa. Devi dichiarare che la tua casa è un'ambasciata del regno di Dio su questa terra. Amen. E nell'ambasciata non c'è mai mancanza. Nell'ambasciata di Dio non c'è mai mancanza. Puoi dire amen insieme a me. La mia casa è un'agenzia governativa. Noi siamo agenzie del governo celeste, noi siamo ambasciate del regno di Dio.
Amen.
E noi siamo gli ambasciatori. La mia casa è l'ambasciata. Le comunità, ogni comunità, ascoltatemi, ogni comunità dovrebbe essere un'ambasciata del regno di Dio.
Amen.
Ogni comunità dovrebbe essere un'agenzia governativa. Un luogo dove si ricevono gli ordini dalla propria nazione per portare a compimento le direttive ricevute. Noi non rappresentiamo noi stessi, noi rappresentiamo colui che ci ha delegato. Ecco perché è possibile nella valle di Baca, nella valle dell'ombra della morte, nel deserto nel quale magari stai, tu ti trovi o nel quale stai per entrare, ogni cosa è possibile. Perché? Perché abbiamo compreso che possiamo regnare. Regniamo in mezzo ai poveri, dove possiamo, si possono creare delle cose straordinarie. Regniamo nei posti di lavoro, regniamo nelle missioni, ovunque. Ovunque tu vai, tu sei chiamato a regnare e a portare cambiamento. Ovunque sei chiamato ad andare, sei chiamato a portare la presenza di Dio, il regno di Dio, la pace di Dio, la potenza di Dio. Alleluia. Dio ha tutta la potenza, ma ha dato a te tutta l'autorità. A Dio appartiene tutta la potenza, ma a te appartiene tutta l'autorità. Ecco perché Gesù ha detto: tutto quello che voi legherete sulla terra sarà legato nel cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto nel cielo.
Amen.
Alleluia. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Quando attraversano la valle di Baca, la trasformano in luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizione. Io voglio che tu dica insieme a me: io trasformerò ogni valle attraverso la quale passerò. Io trasformerò ogni valle nella quale io passerò. Io trasformerò nel nome di Gesù ogni valle nella quale passerò. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno. Amen. Gloria a Dio. Ci alziamo in piedi, dai. E lodiamo il Signore con tutto il cuore. Prima di concludere stasera, Lui è buono, la sua benignità dura per sempre. Alleluia. E noi lo vogliamo ringraziare stasera. Chiudi i tuoi occhi e cantiamo insieme. La tua fedeltà offerta, facciamo la nostra offerta, facciamola con tutto il cuore, dopodiché ci salutiamo e andiamo a casa. Buona serata a tutti quanti. Mua.